Descendit missus ab patris intro.
Dalle frequenze di Radio Mater trasmettiamo ora in diretta il credo commentato da San Tommaso, catechese cura di Fra Christian Steiner, ospite della trasmissione Padre Jean Gabriel Popillard. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la parola a Fra Christian e al suo ospite.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Mater, siamo aggiornati a incontrare San Tommaso d'Aquino, che in quest'anno si celebra l'anniversario, il centenario, il settimo centenario della sua canonizzazione, che è avvenuta nel 1323 ad Avignone, e ci occupiamo per onorare sia San Tommaso sia per farci illuminare dalle sue parole, dai suoi pensieri, del suo commento al credo. Vediamo articolo per articolo, siamo quasi arrivati alla fine, ci mancano tre articoli. Oggi abbiamo con noi padre Jean Gabriel Popillard, che è un frate domenicano, è stato ordinato da pochi mesi sacerdote, si occupa dell'archivio, della biblioteca della nostra provincia, perché è molto impegnato nel nostro lavoro. Lui ci illustrerà, è del Singapore, quindi da lontano, perciò abbiamo una bella apertura, e lui si occupa oggi degli articoli che parlano, che presentano la comunione dei santi, la rimissione dei peccati e la risurrezione della carne. Caro padre Jean Gabriel, a te la parola, e grazie che sei venuto a parlare con noi.
Grazie a te padre Cristian e buongiorno a tutti. E quindi iniziamo subito, quindi siamo all'articolo 10 del nostro simbolo apostolico, in cui parliamo della comunione dei santi e la rimissione dei peccati. Come ben sappiamo, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, e come il nostro corpo fisico, no? Il bene di una parte influisce sul benessere di tutto il corpo. Se una parte del mio corpo non sta bene, io In genere non sto bene. Se la mia gamba non sta bene, io non dico alle persone io sto bene, ma io sto male perché ho la gamba che sta male. Soltanto quando tutte le parti del corpo stanno bene, allora tutto il corpo sta bene, io dico io sto bene. E così con il corpo mistico di Cristo, così con la Chiesa. Il bene di tutti i membri del corpo mistico di Cristo ha un'influenza sul benessere di tutto il corpo. E quindi la bontà di Cristo, il bene di Cristo, che è il capo del corpo mistico, che è il capo della Chiesa, influisce sul benessere su tutta la Chiesa e tutti i membri della Chiesa. La bontà di Cristo, la sua grazia e i suoi meriti viene comunicata a tutti i membri di questo corpo, tutti i membri della Chiesa. E per San Tommaso questa comunicazione dei beni di Cristo avvenga soprattutto attraverso i sacramenti. Nei sacramenti i meriti di Cristo, in particolare i meriti della sua passione e risurrezione, sono operanti, sono attivi. E la grazia viene trasmessa a noi attraverso i sacramenti. E questa stessa grazia poi effettua la remissione dei peccati. La comunione dei santi riguarda quindi soprattutto la comunione attraverso i 7 sacramenti della Chiesa. Diciamo che è la comunione alle cose sante, la comunione ai sacramenti, che rende possibile la comunione fra le persone sante, cioè comunione fra i santi, la comunione fra tutti i membri del corpo mistico, fra tutti i battezzati. E quindi per comprendere la comunione dei santi, San Tommaso gli dice, dobbiamo parlare dei sacramenti. I sacramenti sono legati al benessere del corpo mistico. E come il corpo fisico non ha la vita senza una generazione fisica, senza il concepimento, senza la nascita, così il corpo mistico di Cristo deve essere generato spiritualmente attraverso il primo dei nostri sacramenti, che è il battesimo. Con il battesimo diventiamo membri di questo corpo mistico di Cristo, diventiamo membri della sua santa Chiesa. Uno può nascere soltanto una volta, e quindi noi possiamo nascere nella Chiesa spiritualmente soltanto una volta. Per questo non ripetiamo mai il battesimo. Il secondo dei sacramenti è il sacramento della cresima, oppure la confermazione. Dopo che l'uomo sia nato, deve acquisire la forza per poter maturare e agire come un vero uomo. E così il sacramento della cresima conferisce la forza dello Spirito Santo a tutti i battezzati. E questa forza rende il cristiano forte e capace di affrontare tutte le prove della vita cristiana, perché sappiamo la vita cristiana non è facile. Abbiamo bisogno della forza dello Spirito Santo. E così, per esempio, gli apostoli, senza la forza dello Spirito Santo che hanno ricevuto il giorno di Pentecoste, loro rimanevano timidi e deboli, si nascondevano. È il giorno del Pentecoste che ha fatto il cambiamento negli apostoli. E quindi il sacramento della cresima è un sacramento molto importante. Spesso la gente pensa, no? Il sacramento della cresima è come per completare il percorso di catechesi per i bambini e per i giovani. Ancora peggio, ci sono alcuni che lo prendono come un prerequisito per sposarsi in chiesa. Ma non è semplicemente così. Senza questo sacramento non possiamo raggiungere la perfezione della vita cristiana. Non possiamo raggiungere quella perfezione, quella santità alla quale noi siamo stati chiamati grazie al nostro battesimo. Il terzo sacramento che vogliamo parlare è il sacramento dell'Eucaristia. Il corpo umano ha bisogno di mangiare. Se non mangiamo, moriamo di fame. Abbiamo bisogno del cibo per sostenersi, per nutrirsi, per crescere in forza. E così nella vita spirituale. L'uomo ha bisogno di un nutrimento spirituale. E questo è l'Eucaristia. Quindi senza questo sacramento, che è veramente il culmine e la fonte di tutta la nostra vita cristiana, non abbiamo vita, non abbiamo forza. Cosa dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 6? In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo do, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi con l'Eucaristia abbiamo la vita.
E dobbiamo ricordare che nell'Eucaristia riceviamo il corpo e il sangue stesso di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Nell'Eucaristia, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è veramente, realmente e sostanzialmente presente. Non è un simbolo. È la vera presenza di Dio. E quindi dobbiamo avvicinarsi a questo sacramento con grande riverenza e con grande purezza di cuore. Cosa dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi? Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. E quindi se siamo consci che sulla nostra coscienza ci sia un grave peccato, è necessario accostarsi al sacramento della confessione, della riconciliazione, che è il nostro quarto sacramento. Ci sono momenti in cui il corpo umano si ammala gravemente, e in queste occasioni ha bisogno di medicina per curarsi oppure di un intervento. E il corpo, se è gravemente ammalato, se non prende questa medicina, morirà. E così nella vita spirituale possiamo ammalarsi a causa del peccato. È necessario quindi avere una medicina per recuperare la salute. E questa medicina è il sacramento della riconciliazione. E per ricevere efficacemente questo sacramento sono necessarie tre cose. Uno, la contrizione. Cioè dobbiamo sentire un dolore per il peccato che abbiamo commesso. E insieme a questo dolore ci deve essere la risoluzione di non peccare più in avvenire, di non commettere più questo peccato. Poi ci vuole la confessione dei peccati. Il confessore è come il medico. E quindi il paziente deve far sapere al medico perché sta male, qual è la sua malattia. E così il medico può dare la giusta medicina. E così noi dobbiamo manifestare al confessore, al sacerdote nella confessionale, quali sono i nostri peccati. E così il confessore può darci la giusta medicina. E questa è la soddisfazione, cioè la penitenza. E quindi il confessore ci dà la penitenza e noi dobbiamo cercare di compiere questa penitenza il più presto possibile. Il quinto sacramento è l'unzione degli infermi. Questo sacramento dà una purificazione dai peccati e anche un aiuto alla guarigione. Questa guarigione è certamente spirituale, ma a volte anche corporale. Se la guarigione corporale è a vantaggio della salute eterna dell'uomo, e allora la guarigione corporale viene conferito in questo sacramento. Ma qualche volta Dio vede che la guarigione corporale non è utile all'uomo per la sua salute eterna e quindi la guarigione corporale non viene conferita. Però la guarigione spirituale sempre, sì, viene conferita attraverso questo sacramento. Quindi questo sacramento ci dà una purificazione spirituale che rafforza l'anima per affrontare le sofferenze della malattia ed anche prepara l'anima ad entrare in paradiso. E dobbiamo chiedere per questo sacramento il momento in cui ci troviamo in pericolo a causa di una malattia o per la vecchiaia anche. Non ritardiamo troppo questo sacramento. Non aspettiamo proprio che stiamo per morire e poi chiediamo. No, il momento che siamo in pericolo di morire o abbiamo una grave malattia, dobbiamo chiedere già per questo sacramento. Gli ultimi due sacramenti sono quelli chiamati sacramenti del servizio, perché sono al servizio di tutta la Chiesa. C'è il sacramento dell'ordine sacro, l'ordinazione diaconale, sacerdotale, l'ordinazione episcopale, e attraverso questo sacramento abbiamo i nostri ministri sacri, che esercitano il loro ministero soprattutto attraverso i sacramenti. Quindi abbiamo un sacramento che dà il potere di conferire gli altri sacramenti. Loro diventano ministri di Cristo e Cristo, attraverso loro, conferisce i sacramenti, dà la grazia dei sacramenti. Quindi i sacramenti sono efficaci non per la santità dei ministri, ma per i meriti di Cristo. I diaconi, i sacerdoti, i vescovi sono semplici dispensatori della grazia attraverso i sacramenti. E ciò che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4. Paolo parla di se stesso come servo di Cristo e dispensore dei misteri di Dio. Per esempio, perché i sacerdoti si veste per la messa? Perché si mette il camice, la causa, tutte queste cose? Questo rappresenta il fatto che non è il sacerdote stesso veramente che sta celebrando la messa, ma è Cristo che celebra la messa nella persona del sacerdote. E quindi quando andiamo a messa, spesso uno vuole dire, io non vado alla messa di Padre Tizio perché lui è cattivo. Ma la messa non è di Padre Tizio, la messa è di Cristo che agisce attraverso questo sacerdote. E l'ultimo sacramento è quello del matrimonio. Il matrimonio è qualcosa che esiste già nell'ordine naturale e Cristo ha elevato il matrimonio cristiano ad un livello soprannaturale, un sacramento. I sposi, attraverso la loro amore sponsale, diventino vere immagini dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. E per questo motivo che il matrimonio è indissolubile. Il rapporto fra Cristo e la sua Chiesa è indissolubile, non sparisce mai l'amore tra Cristo e la sua Chiesa. E quindi il matrimonio, che è immagine di questo rapporto fra Cristo e la sua Chiesa, è indissolubile allo stesso modo. E poi, e finisco qui con i sacramenti, il fine del matrimonio, secondo San Tommaso, è l'appropriazione ed educazione della prole, dei figli. Per questi sposi devono essere aperti alla fecondità, aperti ai figli, che sono un dono da parte di Dio. E i figli devono essere cresciuti ed educati dai genitori, non soltanto alla vita materiale, ma soprattutto alla fede. La prima preoccupazione dei genitori è di trasmettere la fede cattolica ai loro figli. E l'educazione dei figli, in tutti i sensi, materiale, civilmente, economicamente e soprattutto spirituale, è sempre e soprattutto la responsabilità dei genitori. E nessuno può sostituire i genitori nell'esercizio della loro responsabilità verso i figli. E nei sacramenti, quindi, riceviamo la grazia della remissione dei peccati ed anche della santificazione. E siccome il corpo è unico, condividiamo non soltanto i beni che Cristo ha meritato, ma anche i beni di tutta la Chiesa, di tutti i suoi membri. E quindi c'è qui la comunione dei santi e insieme con la comunione dei santi la remissione dei peccati. L'undecimo articolo della risurrezione della carne. Io non so se regia vogliono fare una breve pausa prima che io continuo e tre primi minuti che rimangono nella catechesi.
No, va bene, tre minuti caro c'è ancora, no?
Va bene.
Dai.
Ok, quindi la risurrezione della carne, cioè dei nostri corpi umani fisici, anche i nostri corpi sono chiamati alla santità. Loro partecipano della santità e quindi anche i nostri corpi devono essere santificati. Perché? Perché anche i nostri corpi risorgeranno nell'ultimo giorno, parteciperanno alla gloria che Dio ci ha destinato per noi. I beati glorificati avranno dei corpi glorificati anche. E questi corpi glorificati avranno quattro doni, quattro caratteristiche, dice San Tommaso. La prima proprietà particolare del corpo glorificato è la claritas, lo splendore, cioè avrebbe una bellezza radiosa, come quella di Cristo sul monte Tabor. Però in questo splendore comunque i martiri avranno le loro cicatrici, le ferite che hanno subito per Cristo, ma saranno ferite glorificate come quelle di Cristo. La seconda proprietà è l'impassibilità, cioè il corpo non può più soffrire. Ci sarà poi l'agilità, cioè la capacità del corpo di obbedire l'anima con la più grande facilità, e la sottilità. Per esempio, vediamo che Cristo, nel suo corpo glorificato, dopo la risurrezione, passava attraverso le porte, e questo è il dono della sottilità. E tutte queste caratteristiche derivano dal fatto che il corpo sarà completamente sottoposto all'anima. E quindi la nobilità e la potenza dell'anima umana, e glorificata anche essa, risplenderà nel corpo umano. I dannati però avranno lo stato contrario di quella dei beati. Avranno uno stato di castigo eterno. E il corpo non sarà per niente impassibile, sarà molto passibile. Cioè, e può soffrire tutti i tormenti dell'inferno. E quindi dobbiamo prepararci bene per questo giorno dell'ultimo giudizio, che verrà. Dobbiamo farlo santificando la nostra anima e anche i nostri corpi, santificando tutta la nostra persona. E con questo ho finito la breve catechesi su questi due articoli. Grazie per l'ascolto.
Grazie, Gian Gabriel. Facciamo un piccolo stacco musicale e poi torniamo per le domande. Ci sentiamo tra qualche minuto.
Va bene.
Ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Mater, siamo di nuovo qui con il commento di San Tommaso al Credo, che oggi ci ha approfondito padre Gian Gabriel Bufilare, il convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma. Adesso alcune domande di approfondimento riguardo a questi grandi temi della vita ecclesiale. Caro padre Gian Gabriel, molte persone dicono che la Chiesa ormai non ha più grande importanza, è una minoranza che va a messa. Alla luce di quanto hai raccontato qui di San Tommaso, cosa potresti dire a una persona che dice che la Chiesa ormai non ha più senso nella civiltà attuale?
Ma bisogna ricordare che la Chiesa ha avuto inizio con 12 persone nascoste in una camera. Quindi non è così importante che le persone che vengono a messa sono poche, ma è importante che queste persone sono sante e sono veramente apostoli. Ma la Chiesa in ogni caso rimarrà sempre fino alla fine dei tempi, della Chiesa è il corpo di Cristo e il sacramento di Cristo, diciamo. La Chiesa rende Cristo presente nel mondo e Cristo stesso ha promesso che Lui sarà con noi fino alla fine del mondo. E quindi non può sparire la Chiesa, perché se sparisce la Chiesa, sparisce anche Cristo. E quindi dovremmo dire che la promessa di Cristo non è vera, ma la promessa di Cristo è vera. E quindi la Chiesa rimarrà fino alla fine dei tempi. Forse non saremo più la maggioranza, ma questo non è già, diciamo, la parte importante. La parte importante è che la Chiesa rende presente Cristo e che i membri della Chiesa siano veramente apostoli e portano il Vangelo ovunque.
Ok, grazie. Fidiamoci di Gesù e la sicurezza della Chiesa. Poi altra domanda che hai accennato anche nella esposizione, che diciamo proprio dall'interno della Chiesa molte persone non vanno più a confessarsi. Come potresti rendere attraente il ministero della riconciliazione, l'esperienza della confessione? Come, se uno dice ma perché dovrei andare a confessarmi, come risponderesti?
Penso che ci sono due cose di cui parlare. Uno è la realtà del peccato. E forse viviamo una società che tende a nascondere la realtà del peccato, ma il peccato è reale. E quindi dobbiamo ricordare alle persone che no, questa è una realtà vera e che possiamo veramente allontanarci da Dio e dalla Chiesa attraverso il peccato. E nella confessione incontriamo la misericordia di Dio, quel voto misericordioso di Dio che ci perdona i peccati e ci reintegra nel suo corpo mistico. Quindi ricordiamo da una parte che esiste la realtà del peccato, ma dall'altra parte abbiamo il momento prestigioso, prezioso, per incontrare il volto misericordioso di Cristo nel sacramento della riconciliazione. E quindi far rilevare questi due aspetti, penso, sì, sia il modo di procedere.
Sì, grazie, grazie. Speriamo che molte persone possano riprendere questo stupendo e meraviglioso sacramento che ci libera da ogni male, da ogni peccato. E un'altra domanda ancora riguardo alla risurrezione della carne, che hai parlato alla fine. Molte persone dicono vabbè, il corpo non è così importante, o altri anche ma ci sarà la reincarnazione. Questo che cosa potresti rispondere a chi ha questi pensieri o pensa in questo modo?
Sì, ma bisogna dire che la nostra società è un po' schizofrenica, no? Da una parte sì, c'è questo pensiero che in un certo dualismo che non crede che la moralità si esercita anche con il corpo, e quindi i peccati del corpo sono molto presenti. Ma d'altronde c'è una certa ossessione con la salute del corpo. Cioè tutti vogliono fare la dieta, tutti vogliono fare lo sport perché bisogna prendere cura del corpo, che è vero, però in certe volte diventa un'ossessione. Ciò che è interessante, tutti sono pronti a fare la dieta, ma se parliamo del digiuno non si può. Tutti sono pronti a svegliarsi alle 5 del mattino per andare a correre, ma svegliarsi presto la mattina per andare a messa, sei matto. Quindi c'è un certo schizofrenia, no? Quindi la società dà una certa importanza al corpo, ma no, questo corpo viene concepito come completamente separato dalla vita dell'anima. Ma dobbiamo ricordare che la persona umana è una persona integra, anima e corpo. E entrambi, sia l'anima sia il corpo, sono chiamati alla santità, alla perfezione. E quindi dobbiamo cercare di santificarci con l'anima e con il corpo. E per questo, per esempio, la Santa Messa è l'esempio perfetto di come questo agisce e come questo avviene. Nella Santa Messa non è che stiamo lì seduti tutto il giorno, qualche volta dobbiamo alzarci, ci dobbiamo sedere, ci dobbiamo inginocchiarsi, ci facciamo le genuflessioni, il segno della croce, tutte queste azioni con il nostro corpo. Perché? Perché anche il nostro corpo fa parte di questo cammino della santità. Sì.
Sì, grazie, grazie. La reincarnazione non può essere una soluzione al problema? Perché non dovrebbe avvenire?
Poi, così, secondo la reincarnazione, non preserviamo l'identità della nostra persona se tu vieni reincarnato in un altro corpo. Quindi non conserviamo l'integrità della persona umana. Quindi con l'incarnazione stiamo dicendo che soltanto l'anima è importante. Giusto? Perché alla fine il tuo corpo, che ora che lasci al momento della morte, non è più il tuo corpo, viene distrutto e tu vieni reincarnato in altro corpo, magari di un kangaroo, non lo so, di un uccello. E quindi non c'è più l'integrità della persona umana.
Sì, credo che è difficile dire. Siamo sempre gli stessi, ci siamo stati farfalla.
Poi comunque non c'è nessuna prova che esiste la reincarnazione. E quindi non vedo perché ci devo credere. Mentre possiamo dire che c'è una prova, una certa prova per la vita dopo la morte, che è la vita del paradiso, nel fatto che l'uomo comunque desidera la perfezione, la felicità perfetta, giusto? E il fatto è che lui desidera questa felicità perfetta, che non può raggiungere mai in terra, è un segno che c'è qualcosa, una felicità eterna che ci aspetta dopo la morte. Però se l'incarnazione è vera, l'uomo non raggiungerà mai questa felicità perfetta, perché si incarna sempre sulla terra. E quindi non avrà mai la felicità perfetta, perché sulla terra non c'è la felicità perfetta. E quindi il suo desiderio è vano. Ma dice San Tommaso, no, che i desideri che sono insiti nella natura umana vengono esauditi. E questo è vero. Il nostro desiderio per la felicità perfetta viene esaudita, viene soddisfatta nell'altra vita, nella vita dopo la morte, in paradiso, dove vedremo Dio faccia a faccia.
È bello, sì, grazie. Poi, Mare, puoi dire una delle cose che ti ha più colpito in questo commento di San Tommaso al credo, cioè personalmente dove le tocca? Che bello.
Sì, credo che il fatto che la comunione dei santi avviene attraverso la comunione dei sacramenti, ai sacramenti. Non possiamo concepire la Chiesa senza i sacramenti e non possiamo concepire l'appartenenza alla Chiesa senza i sacramenti. E quindi quanto dobbiamo apprezzare questi grandi doni, questi sette grandi doni che Cristo ha conferito alla Chiesa e a tutti noi. E dobbiamo apprezzare e frequentare i sacramenti, no?
Grazie Padre Juan Gabriel. Allora,
grazie a te.
Facciamo avuto il stacco musicale, poi invitiamo le ascoltatrici, gli ascoltatori a telefonare per fare delle domande di approfondimento. Ci sentiamo tra poco, grazie.
Dalle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo il Credo commentato da San Tommaso, catechesi a cura di Fra Christian Steiner, con la partecipazione oggi di Padre Jean-Gabriel Papillat. Apriamo ora le nostre linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero da comporre è lo 031 646 000 se volete porre le vostre domande a Fra Christian o a Padre Jean-Gabriel, oppure potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al numero 331 79 14 523, o scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Buongiorno Barbara, benvenuta.
Buongiorno padre, buongiorno a lei. Senta, le volevo fare una domanda io. Dunque, la nostra religione cattolica ci dà questa speranza di, dopo la morte, non solo ritroveremo il corpo, ma anche ritroveremo i nostri cari. E io volevo sapere, questo passo qui, questa convinzione, da quale, diciamo, nel Vangelo, dov'è menzionata? Perché a me non riesce a trovarla questa cosa. Vorrei sapere cosa dicono le scritture.
Sì.
Ora non mi ricordo a memoria dov'è il passo. Mi pare che dovremmo trovarlo in Paolo. Però proprio non riesco a ricordare al momento così. Però in Paolo, anche se ricordiamo tutto il libro dell'Apocalisse dove descrive lo stato della Chiesa glorificata, no? Non so se padre Cristian magari ti ricordi.
Sì, però ci sono vari passi, uno nel libro dei Maccabei, dove offrono, e questa è proprio la prova, diciamo, scritturistica dell'esistenza del purgatorio, dove perdono in battaglia gli israeliti, e scoprono che alcuni avevano degli idoli sotto le celle. E dopo il Maccabeo, Giuda, fa offrire sacrifici per i defunti affinché gli vengano perdonati i peccati. Cioè, vuol dire che c'è già nell'antica alleanza questa consapevolezza che ci si può aiutare dopo la morte. Poi un altro brano è quello quando chiedono i farisei, no, i sadducei a Gesù, ma quella domandano quando muore una moglie che ha avuto in marito sette fratelli, di chi sarà poi la moglie, dice siete in grande errore, perché per Dio tutti vivono. Cioè, in questo si vede che c'è una relazione tra viventi, tra le persone in cielo. Non so se rende l'idea.
E quindi sì,
va bene. Poi una cosa bellissima che aggiunge Tommaso, che sarebbe però alla prossima ultima puntata, dove dice che noi, quando saremo in cielo, il bene che godono gli altri la percepiremo come se fosse il nostro, cioè la gioia che per esempio a San Pietro o Santa Caterina o San Giovanni la sentiamo come se fosse la nostra. Certamente è profonda la comunione, e la felicità è il contrario di adesso, che uno magari gli viene l'invidia che l'altro ha successo nella vita, invece lì succede proprio che il successo che l'altro ha nella vita lo percepisco immediatamente appartenente a me, ed è una parte della beatitudine che sicuramente sta stupendo.
Bene. Allora vado anche a rileggere. La ringrazio molto padre, e l'ascolto ancora. Buona giornata. Grazie.
Buona giornata.
Ora abbiamo con noi Simone.
Pronto?
Pronto, buongiorno Simone.
Buongiorno, allora io le faccio un gran prosit per la sua catechesi su questo convento a San Tommaso. Io a San Tommaso l'ho studiato al liceo classico, però non ho finito mai di studiare perché ho continuato. Ora volevo parlare di questa presenza effettiva di Cristo nella Santissima Eucaristia. Quindi io sono professore di psichiatria e neurologia all'università e frequento come cattolico tanti esorcisti. Un giorno un esorcista famosissimo ha dato la Santa Eucaristia un po' seduto dal diavolo e si è determinata una ustione in bocca che quello poveretto per una settimana non ha potuto aprire le labbra. E forse la grande, diciamo, difficoltà a fargli assumere la Santissima Eucaristia. Quindi è una prova tangibile anche della presenza di nostro Signore nella Eucaristia. Grazie, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre. Grazie Simone, grazie. Ciao Gabriele.
Grazie.
Vuoi dire qualcosa riguardo?
Sì, ho capito che l'esorcista quando dava l'Eucaristia al posseduto, l'Eucaristia, no? Voleva dare l'Eucaristia al posseduto e il posseduto non riusciva a prenderla. E quindi sì, può essere una prova anche questa della presenza reale di Cristo, che comunque fra il diavolo, che è il male assoluto, e fra che rappresenta il male, e fra Gesù Cristo, che è il bene di tutto il mondo, c'è una contrarietà, e quindi hanno difficoltà ad avvicinarsi. Quindi è certo che il diavolo cercherà di resistere alla comunione eucaristica, no?
Sì, sì. Cioè si vede anche bene la concretezza con quale il Cristo è presente nel suo corpo e allo stesso mente quanto coinvolge il corpo della persona che assume il corpo, cioè, perché invece si è bruciato le labbra a contatto, talmente forte il bene in Gesù e il male in chi purtroppo si trova in questa difficoltà. Grazie. C'è qualche altra telefonata, qualche messaggio che è arrivato?
Al momento non ancora.
Va bene. Allora, noi possiamo, credo è un tema così grande, così largo, la vita della Chiesa e anche la visione del futuro, che per molte persone il futuro non è molto florido, si vedono tutta. Le notizie, diciamo, del telegiornale tendono a suggerire un futuro un po' buio, e in questo il messaggio, la rivelazione di Gesù della Chiesa è molto contrario. Come ti sembra, Gio Gabriel?
Come? Non ho sentito. C'era un po' di interruzione a un certo punto.
Sì, no, riguardo la visione del futuro che offre la Chiesa e che il telegiornale in certo modo suggerisce, c'è un certo contrasto nella negatività di tante notizie, invece la Chiesa ci dà la certezza che l'umanità, per chi si apre al mistero del Vangelo, avrà un futuro glorioso.
Sì, ma certo, dobbiamo spesso rimaniamo sul livello di questa terra, non cerchiamo soltanto un tipo di paradiso su questa terra, ma il paradiso ci aspetta nell'altra vita, e le sofferenze di questa vita che ci saranno le sofferenze di questa vita, sono un modo di prepararsi per questa vita gloriosa ci aspetta, e aspettiamo con grande attesa e grande gioia questa vita gloriosa che ci aspetta. E quindi non c'è modo motivo di rattristarsi se vediamo che le cose non sembrano così bene in questo mondo. Ma c'è sempre la speranza, e la speranza è Cristo stesso.
Ok, grazie, grazie per queste parole che tirano su le persone che ti ascoltano. E vi salutiamo, vi ringraziamo per il tuo intervento e la tua catechesi. E ringraziamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici per essere stati con noi. E ci diamo appuntamento tra un mese, sempre a quest'ora, il mercoledì, e avremo l'ultimo articolo della fede che riguarda proprio la vita eterna. Sarà un approfondimento di quanto oggi Padre Gio Gabriel ci ha dato per iniziare. A tutti una buona giornata, grazie a tutti.
Buona giornata a tutti, grazie.
Nasilis misus abatris intro. Oh.